Bene, mi stava spiegando fuori onda chi era la cantante, una splendida voce direi,
sì,
kurda.
Sì, buongiorno a tutte e tutti. Abbiamo sentito un pezzo cantato da Aynur Doğan, che cioè Kurdan sarebbe una canzone folcloristica, tradizionale, fortemente politica e in lingua kurda, un appello alle giovani ragazze kurde. Un appello che invita queste fanciulle a riapropriarsi il loro diritto allo studio, di intraprendere di nuovo la strada per l'emancipazione, farsi valere in questa società patriarcale. È una canzone carina, sono 1000 versioni di questa canzone, e ultimamente da 3-4 anni diciamo è tornata, è diventata ancora più interessante, ancora più popolare, ancora più gettonata, e questa è la versione che mi piace di più, volevo proporla. Credo che sia per una giornata solare e sia importante sentire una canzone del genere in un paese mediterraneo, comunque, dove la donna conta sempre di meno.
Anche se qui fa freddino, poi invece mi dicono che in Sicilia stanno facendo bagni su bagni.
Ah, però, beati loro siciliani. Allora, iniziamo con la prima notizia legata alla pandemia. In Turchia partito il periodo della normalizzazione graduale, come disse il ministro della salute, e quindi riaperture graduali verso una riapertura definitiva. Quindi adesso non faccio l'elenco di cosa hanno tenuto ancora chiuso, cosa hanno aperto, eccetera. Comunque il periodo è questo, torniamo alla normalità. Tuttavia, anche quando c'erano restringimenti, le misure più severe, ovviamente tutto questo non valeva per i dirigenti del partito al governo. Come abbiamo detto in diverse volte in queste frequenze, i cittadini dovevano chiudere i negozi e i cittadini dovevano rimandare il loro festeggiamento oppure il loro diritto alla circolazione, invece i dirigenti del partito al governo celebravano i funerali, i matrimoni, facevano delle feste, aprivano i negozi, i ristoranti senza problemi. Poi parleremo anche un'altra notizia analoga assolutamente fresca tra poco. E si tratta di una riapertura mentre il paese non è vaccinato, tra l'altro, ma l'appena 8,5% della popolazione ha ricevuto 2 dosi del vaccino, per una buona parte quella cinese. In totale circa 27 milioni di dosi sono state somministrate e 10 milioni e 2 dosi.
Vabbè, fai il disfattista, è come in Italia. In Italia stanno dicendo che figliuolo è riuscito a fare un
miracolo.
Lavoro.
Ma
però, è uguale come in Turchia.
Dice, ma in Italia è leggermente meglio la situazione dei vaccini. E la cosa più interessante è che in Turchia sono molto più persone attive e in circolazione, perché la popolazione è estremamente giovane e in ricerca di lavoro, e esistono le metropoli, quindi è dove lo spettacolo non si è mai fermato, e con quelle condizioni urbanistiche e economiche non può permettersi di fermarsi. Quindi è ancora più importante, secondo me, nei paesi di questo profilo vaccinare le persone oppure fare in modo che la loro salute sia tutelata, la soluzione sia una all'altra. E dopo appunto l'annunciazione della riapertura graduale, ovviamente è venuto fuori, non sono stato l'unico a porre questa domanda in merito ai vaccini, anche i cittadini sono posti questa domanda. Il ministro della salute ieri sera ha dovuto presentarsi davanti alle telecamere dicendo che hanno ordinato 90 milioni di vaccini, dosi dalla produttrice Pfizer, e poi 10 milioni Sinovac, e poi a quantità sconosciuta Sputnik 5, che qualche settimana fa è stata autorizzato questo vaccino russo.
Sì, che insomma ha delle prestazioni che fanno un po'.
Mamma mia.
Sì, perché
un caro saluto a Yuri, tra l'altro, speriamo,
infatti,
che stia meglio,
nostro
collega.
E Yuri aveva preso entrambe le dosi di vaccino Sputnik e si è ritrovato in ospedale a San Pietroburgo
con la dichiarazione dell'infermiera che diceva, tra l'altro, no, no, questo vaccino non copre così quanto dice il governo.
Quello che dice Putin, ma copre malamente il 60-65%.
Mamma, siamo messi bene. Allora, passiamo, stamattina è uscito il nuovo, passiamo alla prossima notizia, scusami. Stamattina, proprio mentre venivo qua, è uscito il sesto video mandato da un'ora e mezza, tipo, mandato su YouTube dal famoso mafioso leader dell'organizzazione criminale latitante Sedat Peker, che vive negli Emirati Arabi adesso.
Adesso un noto videomaker.
Mamma mia, si è messo, come dice lui, e vincerò grazie a un piccolo cavalletto e un piccolo cellulare. E quindi con suo piccolo cavalletto e cellulare, ovviamente con un bagaglio enorme di segreti e un bel po' di documentazione che si è portata dietro, forse anche con la consulenza dei suoi amici ancora presenti in Turchia, sta facendo una netta, con le sue parole, guerra contro alcune figure ancora al potere dentro il governo turco, oppure alcuni personaggi che sono in pensione ma accusati sempre in passato di avere legami con le organizzazioni criminali. E nel mirino di Sedat Peker c'è ovviamente il ministro degli interni, uno dei personaggi di spicco del governo turco, uno dei responsabili di numerose aggressioni e violenze della polizia, e poi forse il personaggio numero due dopo Erdogan, e si parla da tempo che lui potrebbe essere proprio il prossimo leader del suo partito. In effetti, nell'ultimo, per quel poco che sono riuscito a sentire stamattina, e nel penultimo video, Sedat Peker parla anche di questo. Dice: io, lui lancia delle dichiarazioni molto interessanti, dice: per 20 anni ho lavorato perché tu potessi diventare il numero uno in questo governo, perché tra l'altro il ministro degli interni viene da un altro partito di centrodestra ma di forte opposizione. Diceva che non avrebbe voluto chiudere gli occhi se Erdogan non un giorno non sarebbe stato sbattuto in carcere per via della sua corruzione. Adesso è diventato ovviamente il suo fedele numero uno. E poi il nostro mafioso, sempre con i suoi video, sottolinea che le guardie private che lui ha ottenuto sono state autorizzate da questo ministro, quindi un ministro dell'interno che autorizza, se le dichiarazioni sono vere, delle guardie a un capo mafioso. E questo ministro avrebbe garantito il suo rientro sicuro nel mese di aprile. E quindi un ministro che si coordina con un capo mafioso e fa sì che, nonostante le sue condanne e processi, possa rientrare in Turchia in piena sicurezza. E nel quinto video Sedat Peker dice un'altra cosa, sempre legata al suo rientro: e avremmo fatto dei cambiamenti radicali. Quindi si suppone, la voce che gira, che Soylu, il ministro dell'interno, avrebbe fatto uno sgambetto a Erdogan con l'intento di far cadere il governo e provare a diventare numero uno. Che tra l'altro, ricordiamoci che in piena pandemia, nel mese di maggio dell'anno scorso, Soylu si era dimesso, ma nell'arco di un'ora Erdogan aveva rifiutato le sue dimissioni.
Quindi lo può tranquillamente ricattare.
Ma sai com'è? Le figure potenti e autoritarie e che hanno sempre gestito tutto da solo, ok? Queste figure, secondo me, ad un certo punto sono molto fragili, perché attorno a loro hanno creato dei nuovi dittatori che possono fare sgambetto. E quindi questa voglia di riprendere il potere non è soltanto una malattia del leader assoluto, ma anche dei suoi aiutanti. E quindi è plausibile che un personaggio come il ministro dell'interno in Turchia, così di spicco, così apprezzato, così applaudito, possa ispirarsi, no? Possa avere voglia di prendere il posto di Erdogan. Quindi non mi stupisco.
Ma che è successo allora in questi ultimi tempi, in questo breve tempo, che per cui Peker è caduto in disgrazia?
Ah, questa è la domanda che ci stiamo ponendo tutti quanti. Peker su questo non ha ancora aperto la bocca. Può darsi che stiano cercando di far fuori Peker, perché sai come successo con Saddam, come è successo Osama Bin Laden, anche il miglior amico quando arriva il momento si manda a casa, no? O stanno cercando di far fuori Pecker, oppure veramente questo ministro degli interni sta cercando da tanto tempo fare un colpo contro Erdogan, e in questo progetto suo ha provato a utilizzare Pecker, ma Pecker è un grande fedele ammiratore di Erdogan. Quindi può darsi che ci siano le guerre stellari. Come dice il New York Times, qualche giorno fa è uscito un articolo di approfondimento su questo, comunque niente sarà come prima in Turchia dopo questa. Nelle dichiarazioni del capo mafioso, nei suoi video, sorge un altro nome, Mehmet Ağar, un ex ministro degli interni degli anni 90, è famoso con i suoi maxi processi in cui è accusato di avere dei rapporti con le mafie locali e internazionali. Soprattutto il nostro mafioso che registra questi video, quando parla dell'ex ministro degli interni, cita un nome interessante: Mubarit Mansimov. È un imprenditore a zero che poi ha acquisito anche la cittadinanza con la sua dichiarazione ufficiale, perché Erdogan insisteva molto, ok? Ed è famoso con le sue fotografie scattate con questo ex ministro degli interni, numerosi giornalisti e musicisti che partecipavano alle sue feste di compleanno. È un imprenditore che lavora nell'ambito del trasporto del petrolio con le navi verso la Turchia, ok? Nei documenti Malta Leaks si dice che Mubarit Mansimov abbia regalato delle navi al presidente della Repubblica di Turchia pari a 25 milioni di dollari statunitensi come riconoscimento di una serie di agevolazioni fiscali che ha ricevuto la sua azienda. Devo molto la mia carriera a Haydar Aliyev, disse.
Ecco.
Mansimov, qua sto mettendo i pezzi del puzzle, ho lavorato bene ieri notte. Ha 39 anni e da 18 anni lavora in questa campa, quindi a 21 anni ha messo le basi della sua azienda. Una delle 5 aziende più grandi del mondo che si occupano del trasporto del petrolio. A 39 anni si trova in cima a questa ricchezza e ha dei legami dimostrati fiscalmente ufficiali con la famiglia di Erdogan, quindi alcuni suoi figli sono i suoi soci oppure fanno parte dei consigli di amministrazione delle sue aziende.
Il trade union tra Aliyev e Erdogan.
Certo, noi quante volte abbiamo parlato di queste cose in questa frequenza? Ci deve contattare l'ANSA, basta.
Arriviamo. Passano di qua le notizie, poi vanno...
Poi vanno gli altri. Forbes, la rivista internazionale, nel 2015 ha definito Mansimov come uno dei 500 personaggi più ricchi del mondo e aveva meno di 39 anni, accusato di trasporto cocaina in Turchia. Nei suoi ultimi video il nostro caro mafioso Sedat Peker dice che Mubarit Mansimov ha un rapporto forte con l'ex ministro degli interni Mehmet Ağar, perché in una delle baie di Bodrum, che è totalmente controllato dall'ex ministro, lui, il nostro imprenditore a zero, scarica con le barche lussuose, scarica tonnellate di cocaina. È proprio come faceva qualcuno in Colombia,
sì,
caricava le barche per mandarle in Florida, Pablo Escobar, sì. Nel mese di febbraio del 2020...
Chissà come si dice plata o plomo in azero.
In azero, cioè, me lo studio per la prossima puntata. Nel mese di febbraio, qua torniamo alle notizie vere, del 2020, quindi pochi giorni prima della pandemia, è partita un'inchiesta contro la comunità di Gulen, questa realtà religiosa e economica, l'ex alleata di Erdogan. E Mansimov è stato inserito in questa maxi inchiesta, accusato di collaborazione con la comunità di Gulen, e un mese dopo, nel mese di marzo del 2020, viene preso in detenzione provvisoria, subito arrestato, per un anno rimase in carcere e nel marzo di, nel mese di marzo del 2021, quindi qualche mese fa, viene rilasciato e vengono confermati i suoi arresti domiciliari. E secondo Sedat Peker, è appunto tra l'ex ministro dell'interno Aar e questo imprenditore Maximov esiste una forte collaborazione che si è trasformata adesso una sorta di guerra. Per cui Sedat Peker, per colpire coloro che l'hanno tradito, in poche parole, apre la sua bocca e svela i rapporti storici. E viene fuori ovviamente tutta la fognatura che ha inglobato il mondo dell'imprenditoria, il mondo politico in Turchia.
Ma è bellissima questa serie TV.
Assolutamente.
Manca scrivere... nessuno, anche Gülen, anche Gülen.
In qualche maniera ci arriveremo, secondo me. Hadi Özüşük e Süleyman Özüşük, due fratelli, giornalisti, giornalisti si fa perché dire, perché sono dei corrotti schifosi, sono stati chiamati in causa nei video di questo mafioso Sedat Peker, perché Peker sosteneva che loro due avessero curato il dialogo tra il mafioso e l'attuale ministro dell'interno per il suo rientro, ok? Hadi Özüşük e Süleyman Özüşük, una volta che hanno sentito il quinto video, hanno smentito le notizie. Il nostro Peker ha pubblicato le registrazioni delle videochiamate che hanno fatto, in cui questi due giornalisti ammettono che parlavano con il ministro dell'interno per rientro del mafioso.
Come Navalny.
Esatto.
Li ha fregati come Navalny.
La cosa più interessante, così mi aggancio alla prima notizia, è che in una di queste videochiamate Hadi Özüşük fumava narghilè in un bar, si chiama Yemen Cafesi, nel quartiere di Ataşehir a Istanbul, in pieno lockdown, in cui non si poteva aprire niente. E il proprietario di questa bar si chiama Yavuz Elibar, è il coordinatore del movimento giovanile del partito al governo per la città di Antalya. Per quello, chi si è iscritto al governo, ovviamente, al partito al governo, Show proprio è andato avanti, sempre vaccinati, e hanno sempre tenuto i negozi aperti. Invece gli altri, niente, hanno dovuto soffrire, chiudere e rimanere senza vaccini.
Comunque un bel film, veramente una serie televisiva che sarebbe da diffondere, dovrebbero comprare anche i broadcast locali.
Eh sì, questo sarà interessante. Allora, passiamo alla notizia di resistenza contadina, come abbiamo detto...
quella dell'altra volta.
Esatto, come abbiamo detto nell'ultima puntata, sulle coste del Mar Nero, nella città di Rize, particolarmente nella località di Kızıldere, una delle aziende più importanti del mondo, Cengiz Holding, decide di scavare le montagne per trovare delle pietre, con l'intento di costruire un porto enorme, 200 km lontananza. E i contadini ovviamente si sono ribellati in queste ultime settimane, ormai più di un mese forse, la resistenza continua tra la gendarmeria e i contadini e le contadine che resistono, ci sono degli scontri. La prefettura di Rize ad un certo punto decide di vietare per 15 giorni ogni tipo di manifestazione. La risposta della gendarmeria non è stata così smisurata, l'altro giorno stavo riflettendo su questo, perché compresa la città di Rize, che sarebbe la città natale del Presidente della Repubblica, tutta quella zona governata dal partito del governo. E quindi praticamente i loro elettori si stanno ribellando e non sono abbastanza convinti di manganellarli come potrebbero manganellare chiunque in giro. Sì. Il 16 maggio però la gendarmeria, con una manovra molto onesta e grande coraggio, ha deciso alle 2 di notte di smontare le tende del presidio, no? Un po' come era successo qua in valle, no? Di notte si smontano. Le tende. Azienda Cengiz.
Era gennaio,
sì, è vero, qua si fa più un po' caldo. L'azienda Cengiz costruttrice invece ha rilasciato un comunicato stampa per passare la palla al governo. Il luogo dove dovrei scavare e trovare pietre è stato reso idoneo dal ministero. Quindi questa sta diventando un piccolo scandalo. Il 16 maggio il sindaco di Rize, Rahmi Metin, sempre appartenente al partito del governo, è andato a incontrare i contadini in resistenza, i suoi elettori ovviamente, e ha detto, ha invitato i contadini di non farsi ingannare dalle provocazioni avviate dai partiti dell'opposizione per ottenere più voti. In conclusione mettiamo questa nota che la leader del partito di centrosinistra, Mera Lakshener, la leader sarebbe il terzo partito dell'opposizione, che nei sondaggi in forte crescita, oggi andrà a Ikizdere per parlare con i cittadini e con i contadini che sono in rivolta. Passiamo alla prossima notizia. Come hai anticipato tu, e questi famosi 128 miliardi di dollari statunitensi scomparsi e evaporati dalle casse della banca centrale in 2 anni, non si sa dove sono andati a finire. Anzi, il Presidente della Repubblica lancia sempre delle nuove versioni, ha detto che fanno parte della vendita della moneta straniera nel mercato interno, ha detto che sono stati utilizzati per sostenere le attività dei cittadini in difficoltà durante la pandemia, e oppure una volta ha detto per tenere in piedi la nostra economia fragile. Quindi così, dichiarazioni così,
tanto sempre gli stessi.
Sì, tanto si tratta di 128 lire, no?
Sì.
Ok. Ali Mahir Basharur, Sedakat Gül e Mahmoud Tanal, 3 parlamentari appartenenti al principale partito dell'opposizione, cosa hanno fatto? Hanno deciso di stampare uno striscione, una fissione enorme da 450 metri quadri, e sono saliti sul principale ponte e sul Bosforo a Istanbul e hanno appeso questa enorme striscione in cui c'è scritta la seguente frase: dove sono finiti 128 miliardi di dollari statunitensi? Perché ricordiamoci che la domanda potrebbe essere legittima in Turchia, parlare di questo in televisione, mettere manifesti in giro è vietato, numerose denunce sono state registrate perché la gente chiedeva, si poneva questa domanda.
E le sanzioni previste sono pecuniarie o si finisce anche in galera?
In certi casi si finisce anche in galera, perché si approfitta dell'articolo che riguarda il vilipendio del Presidente della Repubblica, e per questo sono tante condanne in Turchia, in carcere ci sono sia solo per questo sia anche per questo diversi detenuti politici. Sì. Quindi può darsi che qualcuno magari, oltre porre questa domanda, abbia anche fatto un commento contro Erdogan, e buonanotte. L'ultimo punto riguarda l'attualità mondiale. Erdogan e Hassan Rouhani sentono al telefono. Telefono. Si sono sentiti, non so se sul cellulare
molto
o sul
vivace.
Telefono fisso. Rouhani molto vivace.
No, dice Erdogan in questo periodo molto vivace sulla questione palestinese.
Sta contando giorni, perché è più del solito che sta alzando la voce, quindi non vede l'ora che finisca, perché così tanto bacchettare l'Israele, il suo miglior alleato nel Medio Oriente, non va bene.
No,
da chi va a comprare le armi?
Certo, però si accredita come capo dei palestinesi.
Certo, sai che sono tanti coglioni in giro. Una risposta forte contro l'Israele dobbiamo dare. Erdogan e Rouhani in sostanza si sono detti questo. Nella telefonata hanno anche parlato di come potrebbero e dovrebbero strutturare e rafforzare sempre di più il loro rapporto commerciale. Secondo me questa è la parte più onesta della telefonata.
Ho sentito ieri sera un intervento interessante di Strazzari, che della scuola di Pisa, credo su Regnus 24, cominciava anche a chiedersi se tutto sommato le armi che sta usando, i missili che sta usando Hamas, arrivino proprio solo dall'Iran e non anche, visto che forse di droni è più esperto Erdogan che non
ma in realtà dei droni fanno un po' di tutti, cioè ormai dalla Libia all'Iraq, dal Brasile fino addirittura alla Somalia, c'è una vendita, questo sarebbe un altro capitolo interessante, c'è una vendita sproporzionata, incredibile, dei droni. Ormai è ufficiale che sono le armi principali dei conflitti. E in questi giorni, per esempio, stavo guardando anche i video registrati dalle guerriglie del PKK, perché ricordiamoci che l'esercito turco è ancora in operazione oltre confine in Iraq con l'intento di colpire le postazioni del PKK, e nei video che ho guardato nelle agenzie di notizie legate al PKK è ormai chiaro che anche i militanti del PKK stanno utilizzando droni per bombardare, per colpire le postazioni dell'esercito turco. Quindi questo discorso dei droni è un discorso molto interessante, aperto, e di sicuro anche con questo conflitto, con questi conflitti in atto, vediamo che i droni non sono in esclusiva utilizzo di alcuni paesi. Cioè, mentre 10-15 anni fa vedevamo l'esercito israeliano colpire il territorio palestinese con i droni, invece adesso queste armi cambiano molto la gestione, la mano e la proprietà. E la Turchia, con il sostegno e la tecnologia dell'Italia, Germania e Canada, è uno dei più importanti produttori dei droni, non solo nel Medio Oriente ma in tutto il mondo. E ricordiamoci che l'azienda Bayraktar, che appartiene al secondo genero del Presidente della Repubblica, è l'azienda più importante della Turchia che produce i droni armati
ed è la più specializzata nel settore. È anche molto bello, interessante come la superstizione religiosa riesca a aggregarsi quando ci sono delle guerre, perché non ha parlato solo Erdogan, sunnita e fratello musulmano, con lo sciita Rouhani, ma ha parlato anche con Bergoglio. Quindi c'è proprio questa unione, questo sincretismo religioso,
fratelli
attorno alla guerra, un po' come degli avvoltoi, fratelli avvoltoi attorno ai cadaveri dei poveri cristi.